Buongiorno a tutti, intanto mi complimento anch'io per le relazioni dei ragazzi. Colgo l'occasione, visto che nel programma c'è scritto che sono la fondatrice del PES, che mi avete riempito d'orgoglio. 8 anni fa avevo seguito una lezione del professor Papisca in un laboratorio a Treviso e da lì era nata l'idea di creare dei momenti di riflessione, di approfondimento e di vera educazione, come giustamente li avete chiamati voi. E prima di procedere con la tavola rotonda abbiamo il piacere di avere una relazione da parte del professor D'Astoli, La buona politica di Spinelli, il progetto, il metodo e la leggenda. Lascio la parola.
Grazie di questa iniziativa. Diciamo che con una certa emozione che prendo la parola in quest'aula dove Spinelli ricevette la laurea honoris causa, come è stato ricordato, nel 1982, e ci legano molti ricordi a quel tempo. Eravamo più o meno a metà del lavoro, non molto a metà, diciamo, eravamo all'inizio del lavoro del Parlamento europeo, che la Commissione Affari Istituzionali aveva cominciato a lavorare alla fine di gennaio del 1982 e poi a luglio avremmo avuto da parte del Parlamento l'approvazione in aula degli orientamenti generali del progetto di trattato. Adesso poi vi dirò più o meno le tappe, come si dice oggi, la roadmap che fu applicata a quel progetto. E devo dire che con una certa emozione ho ascoltato tutte queste relazioni, e imparando molto, anche perché sono passati 30 anni, ogni tanto vado a rileggere quel progetto, ma ci sono ancora molte cose che devono essere apprese anche dal punto di vista dell'analisi fra le proposte di Spinelli e quello che è la realtà di oggi dell'Unione Europea. Voi avete giustamente nel titolo di questa relazione messo l'accento su 4 aspetti. La buona politica è un'espressione che viene utilizzata spesso dal presidente Napolitano quando parla del ruolo di Spinelli. La buona politica si contrappone naturalmente alla cattiva politica, quella che spesso di fronte alla quale spesso noi ci troviamo. E la buona politica è una buona politica per 2 ragioni. La prima è perché in un mondo in cui gli stati nazionali sono ormai incapaci di garantire, come è stato anche ricordato, ai cittadini dei beni comuni che hanno una dimensione europea, la buona politica è quella che invece investe nella dimensione europea. Quindi la cattiva politica è legata a quelli che ritengono che ci sono una serie di beni o di diritti che possono essere garantiti esclusivamente in una dimensione nazionale. E questa è la buona politica. E la buona politica è anche la politica di quelli che si impegnano a tutti i livelli, nazionale, locale, europeo, regionale, con delle azioni che abbiano come unico scopo è quello di garantire appunto ai cittadini uno sviluppo armonioso a tutti i livelli, utilizzando gli incarichi ai quali si viene chiamati attraverso le elezioni appunto per svolgere questa buona politica. Spinelli era il simbolo della buona politica dai due punti di vista, dal punto di vista della scelta della dimensione europea e dal punto di vista del modo di far politica. Spinelli, fra l'altro, qui è stato ricordato lo Spinelli del manifesto di Ventotene e lo Spinelli del progetto di trattato. Spinelli era stato anche un buon commissario, anzi devo dire che Spinelli fosse stato il miglior commissario che abbia mai avuto la Commissione europea nel corso della sua storia, perché Spinelli fu capace di utilizzare al meglio l'amministrazione pubblica europea e anche la Commissione per portare avanti e lanciare delle politiche che oggi noi utilizziamo come cittadini e che allora non c'erano, e con un buon approccio, diciamo così, adesso Spinelli forse si offenderebbe, funzionalista, nel senso che Spinelli non era un ideologo del federalismo, era un pragmatico, e ci sono almeno 3 o 4 politiche dell'Unione che oggi esistono grazie al fatto che Spinelli come commissario le aveva lanciate, le aveva create, le aveva immaginate, la politica dell'ambiente, la politica della cultura, la politica della ricerca, la politica industriale sono nate quando Spinelli, utilizzando il mandato che gli era stato dato di commissario responsabile alla ricerca e all'industria, fu in grado di avviare queste politiche che nel corso degli anni poi si sono sviluppate. Quindi Spinelli era il simbolo della buona politica. E per quanto riguarda il progetto di trattato, voi appunto avete ricordato queste tre parole, progetto, metodo e agenda. Sono tre parole che vengono utilizzate di solito da Jacques Delors. Quando Jacques Delors dice quando si vuole avere un successo nell'azione politica non soltanto europea ma anche nazionale o a tutti i livelli, bisogna essere capaci di identificare bene questi tre elementi. Intanto gli elementi del progetto, quindi bisogna avere un'idea chiara dei risultati che si vogliono raggiungere. Dirò qualcosa su questi elementi. In secondo luogo bisogna essere capaci di scegliere il buon metodo, perché si può essere anche portatori di un buon progetto, ma se poi il buon progetto non si fonda su un buon metodo non si arriva da nessuna parte. E poi bisogna anche definire l'agenda, nel senso che l'agenda non è soltanto il calendario, ma l'agenda è anche essere capaci di indicare con forza che una battaglia politica è valida in quel momento storico e non in un momento storico indefinito. E quindi partendo a ritroso, cioè partendo dall'agenda, Spinelli era convinto che quando fu lanciata l'iniziativa del coccodrillo, fra l'altro quell'iniziativa nacque in un momento di forte crisi della storia dell'integrazione europea, meno grave della crisi di oggi, ma l'Europa era in crisi in quel momento, c'era un forte livello di mancanza di fiducia e di cooperazione leale fra i governi degli Stati membri. I governi degli Stati membri non riuscivano a mettersi d'accordo su una questione essenziale che era quella del bilancio della comunità, voi ne avete parlato, e i governi avevano mostrato ai cittadini di essere praticamente impotenti, e Spinelli in quel momento disse c'è soltanto un organo che è in grado di assumersi la responsabilità dal punto di vista sostanziale ma anche dal punto di vista della sua funzione di difendere gli interessi dei cittadini europei nel loro insieme, e questo è il Parlamento europeo eletto dai cittadini, che è l'unico che può dire di fronte ai cittadini europei noi in rappresentanza dei cittadini europei che ci hanno eletto. E quindi quando si disse a Spinelli, quando Spinelli chiese al Parlamento europeo di assumersi questo ruolo, diciamo così, fra virgolette costituente, e gli si disse a Spinelli ma questo potere il Parlamento europeo non ce l'ha, Spinelli disse non è vero, perché noi appunto siamo gli unici che possiamo parlare a nome dei cittadini europei che ci hanno eletti, e quindi questo ci dà questo potere, un potere che non è scritto nei trattati ma che sta nella logica delle cose e sta nella logica della dimensione democratica, in cui in qualunque democrazia l'assunzione della responsabilità di proporre una strada per un sviluppo di una società diversa, questo sta nelle mani di chi rappresenta i cittadini e non di altri. Allora Spinelli disse questo è il momento di lanciare questa battaglia, non un altro momento indeterminato nel futuro. Questo lo dico facendo riferimento al Parlamento europeo di oggi, perché il Parlamento europeo che si avvia alla conclusione della sua legislatura, nonostante la crisi della comunità, cioè nonostante la crisi di un'Unione europea che è ben più profonda della crisi degli anni Ottanta, questa responsabilità il Parlamento europeo ha deciso di non assumersela e ha detto sarà una responsabilità che forse si assumerà il Parlamento che sarà eletto il 25 maggio. Vedete la differenza fra l'agenda di Spinelli e l'agenda del Parlamento europeo di oggi. E il secondo punto è quello del metodo. Di metodi per costruire l'Europa ce ne possono essere tanti. C'è il metodo intergovernativo, che è quello secondo il quale intorno a un tavolo si siedono i rappresentanti dei governi a livello diplomatico, a livello ministeriale, i quali considerano che essi sono gli unici padroni dei trattati. Lo dico non a caso, lo dico perché nelle conclusioni del Consiglio europeo del giugno dell'anno scorso ci sta scritto in maniera chiara e netta noi owner, cioè proprietari dei trattati, noi siamo gli unici padroni dei trattati, hanno scritto i capi di Stato e di Governo del giugno dell'anno scorso. E allora si può pensare che appunto che se si dovranno modificare i trattati, e del resto i governi ce l'hanno mostrato in questi anni con tutta una serie di proposte, a cominciare da quella che voi avete letto sui giornali, il Fiscal Compact, che è un trattato intergovernativo, si può pensare che appunto la strada della costruzione dell'Europa sia una strada che possa essere percorsa soltanto dai rappresentanti di governi, i quali rappresentano a livello europeo l'interesse dei cittadini di ciascuno dei loro stati. Però la realtà dimostra che se questa è la strada, questa strada non porta da nessuna parte, anzi porta probabilmente a delle soluzioni sbagliate che non sono in grado di garantire, come dicevo prima, ai cittadini i beni e diritti a dimensione europea. La seconda strada può essere quella che è stata seguita, l'avete forse letto, l'avete studiato, discutendo e esaminando il progetto Spinelli, quella che è stata seguita per dare alla comunità, all'Unione, prima la Carta dei diritti fondamentali, la Convenzione europea, che è stata un'invenzione del governo tedesco alla fine del 1999, cioè quella di mettere in una stessa sala rappresentanti dei governi, dei parlamenti nazionali, del Parlamento europeo e della Commissione, perché era evidente, con tutto il rispetto che si può avere per i diplomatici, che i diplomatici dal punto di vista tecnico, come posso dire, sono ignoranti del tema dei diritti, nel senso che non si può affidare a un consenso di diplomatici il compito di scrivere una carta dei diritti fondamentali. Allora, per scrivere questa carta è evidente che bisognava creare un organo diverso. E fu inventata la Convenzione, che fra l'altro all'inizio non si chiamava nemmeno Convenzione, ma si chiamava in inglese Body o in francese Ansent, non mi ricordo più qual era l'espressione italiana per quanto riguarda la Convenzione. E poi i membri della Convenzione, i convenzionali, in francese le conventionnelles, decisero di darsi questo nome carico di qualche modo di un'ambizione diversa, cioè la Convenzione, come ci sono stati altri casi di convenzione nella storia. E questa convenzione ha scritto, devo dire, con un buon livello di ambizione, contrariamente al mandato che le era stato dato, una carta dei diritti fondamentali, che è stato un buon risultato. Se voi comparate il risultato della convenzione sulla carta, che è arrivata alla stazione di Nizza allo stesso tempo della conferenza intergovernativa che ha elaborato quello che qualcuno ha definito un porcellum europeo, cioè il trattato di Nizza, vedete la differenza fondamentale fra il metodo del negoziato intergovernativo e il metodo della convenzione. E poi si è pensato che per scrivere una Costituzione europea bisognasse utilizzare lo stesso metodo della convenzione. E probabilmente, facendo un'analisi critica di quello che è successo, probabilmente noi ci rendiamo conto che il metodo della convenzione poteva andar bene per scrivere la carta, ma non era esattamente la cosa migliore per scrivere la Costituzione dell'Europa, diciamo così, il contratto sociale fra i cittadini europei. E infatti la seconda convenzione aveva il piombo ai piedi, perché nella convenzione i governi hanno ritenuto di assumersi la responsabilità di indicare che essi erano i padroni del trattato. E perché la convenzione, così come nasce, è una convenzione che nasce senza un grande dibattito pubblico europeo, e quando si fanno le costituzioni invece ce l'hanno detto, anche per quanto riguarda la Costituzione degli Stati Uniti d'America, che se non c'è un grande dibattito la Costituzione nasce debole, nasce gracile, senza un dibattito fra i cittadini. E poi la convenzione, così come è composta, non può che decidere secondo il principio del consenso. Cioè basta in qualche modo il veto di questo e quello che alla fine poi nel testo le soluzioni non sono adeguate. E infatti se voi andate a leggere il testo della Costituzione europea licenziato dalla Convenzione e lo comparate col progetto Spinelli, vi accorgete che ci sono delle differenze fondamentali. Il presidente Napolitano, un bel discorso che ha fatto a Strasburgo il 4 febbraio di quest'anno e che vi invito ad andare a rileggere, ha detto che uno dei vantaggi, del valore aggiunto del progetto Spinelli è che era un progetto che era basato sulla sua essenzialità, cioè c'erano soltanto degli elementi essenziali in questo progetto, un progetto di 87 articoli, era un progetto essenziale. Essenziale nel senso vero del termine, diceva Napoleone, che le costituzioni, mi pare che fosse Napoleone, che le costituzioni devono essere brevi e oscure. Il progetto di Spinelli era breve ma non era oscuro. Voi che l'avete letto, è un progetto che può essere letto facilmente nelle scuole ed è perfettamente comprensibile. E allora fate questa comparazione fra la Costituzione di Giscard e il testo di Spinelli e vi accorgete della differenza. Ed è una differenza che è legata anche al metodo. Quando Spinelli si presentò di fronte a quel comitato di saggi, fra virgolette saggi, che fu incaricato dai governi di dare una risposta al progetto Spinelli, ci fu il relatore di quel progetto, che si chiamava Maurice Faure. Quando Spinelli disse: voi dovete difendere il contenuto del progetto, ma dovete difendere anche il metodo. E Maurice Faure gli disse: Monsieur Spinelli, vous chargez trop la barque, cioè mettete troppo sulla barca e la barca rischia di affondare. E Spinelli disse: no, perché se voi non associate il contenuto con il metodo non arriverete da nessuna parte. E infatti il Comitato dei Saggi rinunciò al metodo e abbiamo visto che il risultato è stato l'atto unico di cui Spinelli disse che era un topolino partorito dalla montagna, e la domanda che si faceva a Spinelli è se questo topolino fosse vivo o fosse già morto, diciamo. E allora il metodo. Il metodo che noi chiediamo e sosteniamo come Movimento Europeo è quello di dire che bisogna riconoscere nel prossimo Parlamento, che sarà eletto il 25 di maggio, dobbiamo riconoscere in questo Parlamento Europeo il ruolo di una funzione costituente. E non lo chiediamo soltanto noi, ma l'hanno chiesto Delors, Schröder, Habermas, l'hanno chiesto in passato Billy Brandt, che ha detto che il Parlamento Europeo deve essere un'assemblea costituente permanente, l'hanno chiesto anche altri nella storia della comunità e dell'integrazione europea, che è l'unico organo che, appunto, come dicevo prima, può dire noi in rappresentanza dei cittadini che ci hanno eletto, è l'unico organo che può scrivere la Costituzione europea, non ce ne sono altri. Allora questo è il metodo e il progetto non mi dilungo perché ne avete già parlato a lungo voi, è l'essenzialità del progetto Spinelli del 1984, l'avete letto tutti dal primo articolo fino all'articolo 87 e avete scoperto questo pozzo di idee e di immaginazione che c'era in questo progetto. Quando Spinelli presentò gli elementi essenziali del progetto ci fu un autorevole parlamentare europeo che disse: Spinelli è uscito a caccia di farfalle. Ma Spinelli non era uscito a caccia di farfalle, perché se voi avete ripercorso il progetto e vi siete resi conto che molte delle cose che c'erano in quel progetto oggi si ritrovano nei trattati, dall'articolo 1 fino all'ultimo articolo, delle cose che in quel momento sembravano utopia. Pensate, per dirvi soltanto una banalità, che nell'articolo 2 del progetto ci sta scritto che si aderisce all'Unione soltanto se si è uno Stato democratico. Sembra una banalità, detto oggi. Eppure nei trattati non c'era scritto che si doveva essere democratici per poter aderire all'Unione. Beh, c'era questa banalità nel progetto Spinelli, che si entrava nella comunità e si restava nella comunità soltanto se si era democratici. E poi tutto il tema dei diritti e tante altre cose, non vi dico tutte le cose perché lo avete letto con attenzione. E allora l'essenzialità del progetto. E allora voi avete detto, c'è stata una relazione di uno di voi che ha detto, una buona parte delle cose che c'erano nel progetto oggi si ritrovano pezzo per pezzo. Quando Spinelli disse: state attenti a non portare nel porto soltanto la lisca, con il rischio che gli squali si mangiano il progetto, effettivamente non è arrivata in porto soltanto la lisca, perché pezzo dopo pezzo il grande pesce di Spinelli è stato utilizzato gradualmente, progressivamente, per metterlo nei trattati. Però il problema è che ci sono delle cose essenziali di quel progetto che nei trattati non ci stanno. Primo, nei trattati non c'è l'idea che noi abbiamo bisogno di un governo europeo. Spinelli diceva che quando ci si siede intorno al tavolo del Consiglio europeo è come se intorno a quel tavolo i governi giocassero con dei dadi truccati, perché ciascun governo difende un apparente interesse nazionale e non c'è nessuno intorno a quel tavolo che difende l'interesse dei cittadini europei nel loro insieme. Ed è per questo che noi abbiamo bisogno di un governo. E allora l'idea di Spinelli nel progetto era che la Commissione dovesse diventare il governo. E questo oggi noi non ce l'abbiamo. Per cui quando andremo a votare per le elezioni europee il 25 maggio c'è un elemento di grande debolezza nella democrazia europea. Perché in tutte le nostre democrazie quando si va a votare per eleggere un governo, non soltanto un Parlamento. E questo voto, il 25 maggio, questo diritto noi non ce l'abbiamo con i cittadini europei. Allora è l'idea del governo, e c'era anche l'idea dell'integrazione differenziata, cioè quella secondo la quale per andare avanti bisogna andare avanti anche se c'è qualcuno che non ci sta, l'articolo 82, e questo manca nei trattati. E c'è l'idea, e questo è l'ultimo punto che vi voglio sottolineare, nel preambolo, secondo la quale ogni passo in avanti sulla strada dell'integrazione dovesse essere fatto basandosi sul consenso dei cittadini, in nuce l'idea del referendum paneuropeo, di cui si ricorda benissimo Antonio Papisca, perché fu una, ti ricordi quell'intervista che tu facesti a Spinelli prima di che Spinelli morisse, in cui Spinelli lanciò l'idea del referendum paneuropeo. Poi il referendum l'abbiamo fatto soltanto in Italia nel 1989. Allora c'era questo elemento essenziale. Fra l'altro, in un certo articolo del trattato c'è in nuce l'idea della democrazia partecipativa. Oggi questa idea noi in parte la ritroviamo nell'articolo 11 del Trattato di Lisbona, in piccola parte. Allora c'è anche quest'idea, poi negli anni successivi è emersa l'idea della democrazia partecipativa a Porto Alegre. Qualcuno ha scritto il ritorno delle caravelle, perché noi abbiamo pensato di portare la civiltà in America e in parte l'abbiamo riportata, perché abbiamo fatto anche un genocidio, insomma, quando sono stati uccisi gli indigeni di quelle zone. Poi le caravelle sono tornate indietro perché l'idea della democrazia partecipativa dal Brasile è tornata in Europa. Allora, nel progetto Spinelli c'era anche questo nel 1984, l'idea che la democrazia non potesse essere soltanto rappresentativa, ma dovesse essere anche partecipativa. Vedete l'immaginazione di Spinelli uscita a caccia di farfalle. E allora ecco, noi torniamo back to the future, cioè torniamo all'idea di Spinelli, e io penso che appunto in vista delle elezioni del 25 maggio è una buona cosa il fatto di rileggere quel progetto breve ma essenziale. Vi ho portato, e qui concludo, un volumetto alle quattro scuole che è stato pubblicato dalla Camera dei Deputati, quando l'altro giorno abbiamo celebrato alla Camera dei Deputati in un'aula piena di ragazzi come voi, ce n'erano più di 200, 5 licei di Roma, più il liceo spagnolo, francese e tedesco, abbiamo celebrato alla Camera dei Deputati il progetto Spinelli, e la Camera dei Deputati ha fatto questo bel gesto di ripubblicare il progetto di trattato del Parlamento europeo, e ne lascio uno per ciascuno dei licei che ha fatto questo buon lavoro. Grazie.